Varie spiegazioni possono essere avanzate riguardo al mancato multitasking. La prima è che potrebbe essere un problema di effettive capacità da parte degli studenti di assimilare e processare informazioni da più sorgenti simultanee. Seconda, potrebbe trattarsi di una questione di autoefficacia e quindi derivante da come i ragazzi sono stati abituati a studiare, hanno sempre studiato in un certo modo, quindi adesso è per loro difficile abituarsi a un altro modo di metodo di studio, un altro approccio anche allo studio. Terza, gli studenti non volevano che lo studio invadesse il loro tempo personale, famiglia, svago, amici e professionale, lavoro, ed hanno quindi scelto consapevolmente di marcare i confini, quindi marcare i confini tra ciò che è apprendimento, ciò che è vita quotidiana e svago, eccetera. Però ci può essere anche un'altra motivazione che fa riferimento alla teoria del carico cognitivo, quindi che vedremo fra poco, una motivazione più profonda. Un'acquisizione significativa sostenuta dal cognitivismo e recentemente ripresa dalla teoria del carico cognitivo concerne il fatto che la nostra mente ha dei precisi limiti nella sua possibilità di trattare informazioni o conoscenze in arrivo. Ogni educatore dovrebbe allora tenere in massimo conto questo vincolo e agire di conseguenza. La nozione di carico cognitivo ha a che fare con la memoria e si riferisce quindi alla quantità di impegno di elaborazione che si produce nella memoria di lavoro. In molti casi l'insegnante e l'insegnamento non funziona perché non si rende conto del collo di bottiglia del nostro sistema cognitivo, rappresentato dai limiti della memoria di lavoro, dal fatto che lo studente non è messo, spesso non gli si dà la possibilità di creare delle connessioni tra le conoscenze e le preconoscenze, quindi tra ciò che va a imparare è ciò che deve sapere prima di mettersi a studiare, ad imparare un nuovo concetto e quelle conoscenze che preconoscenze che gli sono utili e indispensabili. Vediamo prima di trattare meglio la teoria la nozione di carico cognitivo, vediamo prima la memoria e i sottosistemi che compongono la memoria. La memoria è formata da tre sottosistemi: memoria sensoriale, memoria di lavoro o a breve termine, memoria a lungo termine. Allora, la memoria sensoriale è la memoria che vede il primo incontro con le informazioni, si avvale di due modalità distinte, quella per le immagini, la memoria visiva, e quella per i suoni, la memoria ecoica. L'attenzione poi filtra le informazioni, queste informazioni le codifica e le organizza, rendendole disponibili per entrare nella memoria di lavoro. Anche la memoria di lavoro continua con i due canali separati, uno uditivo e uno acustico. La memoria di lavoro a breve termine, e questo è importante anche per la nozione di carico cognitivo, ha una capacità limitata, quindi le informazioni che entrano in questa memoria di lavoro sono destinate a decadere, a meno che non si mettano in atto degli stratagemmi, come ad esempio quando ripetiamo continuamente un numero per non dimenticarlo, oppure però la soluzione più efficace per non perdere il ricordo di queste informazioni è quella di farle passare nella memoria a lungo termine. In questo modo le informazioni possono sopravvivere. Infatti la memoria a lungo termine ha una grande capacità di conservazione di informazioni perché connette le informazioni nuove che arrivano a informazioni già possedute attraverso nessi e relazioni. Ora, nozione di carico cognitivo, quindi si riferisce ai limiti della memoria di lavoro. E abbiamo tre tipi di carico cognitivo. Abbiamo il carico cognitivo estraneo, questo è un carico cognitivo che va ridotto o eliminato. E fa riferimento a tutte le forme di attività cognitiva che distraggono lo studente da ciò che è significativo, da ciò che deve imparare, quindi da ciò che è significativo per realizzare l'apprendimento desiderato. Per esempio, in questo senso, tenerla bassa vuol dire evitare, tenere basso il carico cognitivo estraneo vuol dire evitare contenuti suggestivi e affascinanti che sono però ridondanti o addirittura anche non pertinenti, quindi abbellire la lezione con tanti fronzoli non ostacola l'apprendimento. Poi c'è il carico cognitivo intrinseco, che è il carico cognitivo imposto dal compito, quindi dovuto alla naturale complessità del compito. Se è troppo alto, anche questo va ridotto con alcune tecniche, ad esempio con la scomposizione del compito in segmenti più piccoli. Poi c'è il carico cognitivo pertinente, che è il carico di lavoro buono che la mente impiega per apprendere effettivamente. Quindi un buon intervento istruttivo, un buon insegnante deve tenere basso il carico cognitivo estraneo e tenere alto carico cognitivo pertinente. Come abbiamo visto, poi se è troppo alto anche il carico cognitivo intrinseco, cercare di ridurlo con le varie tecniche che sono disponibili. L'effetto cosiddetto dell'attenzione divisa, split attention, riguarda una situazione di carico negativo estraneo che si presenta quando l'attenzione è costretta a fare i conti con molteplici fonti che invece richiedono di essere reciprocamente integrate per la comprensione. Il carico cognitivo in questi casi si riduce se le sorgenti sono tenute vicine. Facciamo un esempio: se c'è un grafico con una spiegazione testuale, se il testo non è collocato in stretta prossimità con la figura, si crea la divisione dell'attenzione. E quindi si crea un sovraccarico cognitivo con una comprensione che è ridotta o addirittura nulla. L'insegnamento che occorre trarre, concludono gli autori, è che gli educatori non possono fare supposizioni a partire dall'uso quotidiano che i ragazzi fanno della tecnologia. Il fatto che gli studenti utilizzino alcuni dispositivi per il lavoro, la comunicazione o l'intrattenimento non significa che automaticamente useranno gli stessi dispositivi per un efficace apprendimento. Per ottenere multitasking, poi, potrebbe essere necessario lo sviluppo di nuove competenze metacognitive o quantomeno un diverso atteggiamento mentale. Quindi il multitasking non è qualcosa di automatico. Se i ragazzi fanno multitasking nella loro vita quotidiana, ad esempio ascoltano musica mentre fanno altro, non è automatico il passaggio poi al mondo dell'apprendimento, quindi potrebbe essere più difficile mettere in pratica il multitasking quando si parla di apprendimento, di conoscenze o di studio per la scuola, per l'università.